Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca e si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio». Parola del Signore.
Gloria a te.
Ieri qualcuno mi ha mandato un piccolo filmato. Ho avuto quei 3-4 minuti, l'ho guardato. Mi ha portato in Pakistan, dove alcuni giovani musulmani si sono impegnati a studiare bene il loro Corano. Uno di loro è diventato imam e per realizzare bene quello che imparavano, ogni tanto uscivano in spedizione e se trovavano qualche cristiano, armati di bastoni e spranghe come erano, li picchiavano a sangue, rubavano loro le Bibbie, le strappavano e le bruciavano. Ma una volta uno di loro, quello che fungeva da capo, con questa Bibbia in mano ha detto: «Voilà, una me la porto a casa», e ha cominciato a leggerla per avere motivi di contraddire. Ma voi sapete che la parola di Dio è riuscita a chiamare Lazzaro fuori dal sepolcro. Dopo pochi giorni questo giovane vede una luce grande nella sua stanza e qualcuno che gli dice: «Perché mi perseguiti?» E così la seconda notte, e così una terza notte, finché lui ha chiesto: «Ma chi sei?» «Io sono la via, la verità e la vita». E allora lui, molto combattuto, ha cominciato ad aderire a Gesù e ha cercato di convincere i suoi amici, ma subito l'hanno condannato e hanno cominciato a picchiare lui a sangue coi bastoni e lo hanno messo in prigione, dove è rimasto 2 anni. poi è uscito, anche i cristiani facevano fatica ad accoglierlo tra di loro, perché sapevano chi era stato. E mi è venuta in mente esattamente la storia di San Paolo, avete sentito? È uguale. Anche San Paolo ha fatto fatica ad essere accolto dai cristiani dopo che si era convertito, avevano paura di lui. Anche lui ha sofferto tanto da parte dei suoi fratelli nella fede e oggi ce l'ha ricordato. Ce l'ha ricordato e dice, in pratica, ve lo riassumo, San Paolo dice: io continuo a soffrire per i miei fratelli, perché non sono ancora arrivati a godere la vita che è Gesù, a godere la verità che è Lui, a camminare sulla via che è Gesù, l'unica via che ci porta al Padre. Io soffro per loro e non ha nessun sentimento, nessun risentimento contro quelli che lo perseguitavano e continuavano a perseguitarlo, perché ne ha sofferte tante a causa degli ebrei. La sofferenza è sulla strada di tutti quelli che credono nel nostro Signore Gesù risorto, ma risorto da morte e dalla morte in croce. Anche prima abbiamo sentito la storia di Elia. Era sul monte che incontrava, ma come ha fatto ad arrivare sul monte per incontrare Dio? Era in fuga. Il re e la regina avevano sguinzagliato le loro polizie per cercarlo dappertutto. La regina lo voleva morto subito. E in questa fuga, con questa sofferenza, sofferenza in tutti i sensi, è arrivato sul monte e lì incontra Dio, ma non lo incontra nei castighi che Dio può mandare a chi lo rifiuta: il vento forte, il turbine, il fuoco, il terremoto. Non sono questi i luoghi dove Dio si mette o si nasconde. Dio si nasconde nella breccia leggera, nel vento ristoratore, nell'aria che fa bene. Lì si nasconde l'amore del Padre, la presenza di Dio. E così anche nel Vangelo, tutti questi due episodi ci hanno preparato ad ascoltare il brano del Vangelo, dove troviamo i discepoli e Gesù in un momento particolare, dopo la moltiplicazione dei pani. Pensate, immagino che i discepoli sarebbero stati volentieri con la gente alla quale loro avevano dato i pani da mangiare. A 5.000 con 5 pani in un luogo deserto, forse si aspettavano di poter fare finalmente gli autografi: Filippo, Bartolomeo, Pietro, di essere applauditi da tutti perché avevano dato da mangiare. Gesù li costringe a salire sulla barca e andarsene dall'altra parte. Per il cristiano, per il discepolo di Gesù, non c'è posto per la vanagloria, non c'è posto per l'orgoglio. E lui stesso, Gesù, qui Matteo non ce l'ha detto, ma ce l'ha detto Luca, che ha saputo che venivano a prenderlo per farlo re, fugge. Perché venire a farlo re cosa vuol dire? è peggio che venire ad ammazzarlo, perché è una tentazione grossissima. Perché un re eletto dagli uomini deve fare la parte dei re di questo mondo, mentre lui è venuto per essere il re del regno dei cieli. E i re di questo mondo adoperano la violenza, che non fa parte del modo di fare dell'amore del Padre. E allora è fuggito sul monte. I discepoli erano sulla barca da soli. Godevano della preghiera di Gesù, certamente. Però la barca, abbiamo sentito, ecco il vento contrario, ecco le onde. Gesù lo immagina o lo vede nella notte, si avvicina a loro, nonostante ci sia l'acqua di mezzo, e l'acqua mossa, molto mossa, cammina sull'acqua. Gli impedimenti, le difficoltà che ci sono su questa terra non sono un impedimento per il Signore a farsi vicino a noi. Abbiamo sentito che Pietro vuole una controprova. Sei tu? Non ti credo mica subito. Se sei tu, fa fare anche a me quello che fai tu. Camminare anch'io sull'acqua. Non è impossibile. Anzi, vieni, gli dice Gesù. E anche Pietro fa i suoi passi sull'acqua, finché si dimentica di dar fiducia alla parola di Gesù che l'ha chiamato, si dimentica di ubbidirli e dà più importanza al vento che lo ostacola. E allora si ritrova tutto bagnato, perché è sprofondato, perché la mancanza di fede è la mancanza di fiducia nel Signore che ci fa soccombere alle difficoltà. Se invece continuiamo a tenere il nostro sguardo fisso su di Lui, ecco, possiamo camminare senza accorgerci nelle difficoltà, anche se grandi, tenendo il nostro sguardo fisso su di Lui. Per questo Gesù ha detto a San Pietro: ma Benedetto, dov'è la tua fede? Devi continuare a tenerla, non abbandonarla per un po' di vento. La tua fede tienila sempre viva. Sei sprofondato perché hai abbandonato quella fede con cui avevi cominciato. A noi viene abbastanza facile paragonare quella chiesa, quella barca, cioè, scusate, paragonare quella barca alla Chiesa che attraversa i secoli, che sono sempre in subbuglio, dove c'è sempre difficoltà per la Chiesa, sempre. Anche oggi lo vediamo, ma anche ieri, difficoltà sempre nuove perché il vento si sposta e cambia. Ma la Chiesa, anche se apparentemente senza Gesù, perché non lo si vede, deve continuare ad aver fiducia in Lui. Lui la tiene d'occhio, Lui la guida, Lui è presente. Questa volta abbiamo visto si è avvicinato sull'acqua, un'altra volta lo vediamo, lo vedremo dormire, addirittura tranquillo. Come dormiva quando era in braccio a Maria che fuggiva con Giuseppe verso l'Egitto dalla persecuzione di Erode. Gesù dormiva. Noi non dobbiamo spaventarci per le difficoltà, né per quelle di ciascuno di noi, delle famiglie, della società, né per quelle della Chiesa. La presenza di Gesù è garantita ed è garanzia. Ci fidiamo di Lui, ci abbandoniamo a Lui, viviamo con pace, con serenità, cercando di donare anche ai nostri fratelli, se li troviamo inquieti o se li troviamo preoccupati o se li troviamo sofferenti, di donare la pace che viene da quella fede che il Signore per grazia continua a mantenere viva nel nostro cuore. La chiediamo, ma cerchiamo anche di esercitarla con decisione, con fermezza, con sicurezza. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.